కమలం శ్రీ గురు వైష్ణవాంశ శ్రీరూపం సాగ్రజాతం సగణ రఘునాథాన్వితం తం సజీవం సాద్వైతం సావధూతం పరిజన సహితం కృష్ణ చైతన్య దేవం శ్రీరాధా కృష్ణ పాదాం సగణ లలిత శ్రీవిశాఖాన్వితాం హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరి హరే రామ హరే రామ రమ రామ హరే హరి హరే కృష్ణ.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare,
Hare Krishna.
Srila Prabhupada, Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami. Nella lettura della Srila Prabhupada Lilamrita siamo giunti, nella parte seconda, al capitolo intitolato Dissodando il terreno. La gente soffre per mancanza di coscienza di Krishna. Perciò ognuno di noi dovrebbe impegnarsi nella predica della coscienza di Krishna a beneficio del mondo intero. Sri Chaitanya, il cui dipinto è nella vetrina del negozio, ha predicato molto bene la filosofia della coscienza di Krishna. Il Signore dice: tutti voi accogliete il mio ordine e diventate maestri spirituali. Sri Chaitanya dà l'ordine di andare in ogni paese e di predicare la coscienza di Krishna. Così, se voi accettate quest'opera missionaria di predicare la Bhagavad Gita così com'è, senza interpretarla e senza motivazioni materiali, così com'è, allora Krishna dice che tutto sarà compiuto. Non dovremmo avere alcuna attrazione per le attività mondane, altrimenti non potremo avere Krishna. Ma ciò non significa che dovremo sentirci nemici degli altri. È nostro dovere dare a tutti l'istruzione più elevata, cioè quella di diventare coscienti di Krishna. Un giovane dell'uditorio sembra incapace di contenersi e comincia a parlare in modo incoerente. Prabhupada: no, non puoi disturbare proprio ora. Il giovane, alzandosi: uomo, aspetta un minuto. E comincia una disputa e gli altri cercano di calmarlo. Prabhupada: no, 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 non proprio ora. Non puoi domandare proprio ora. Uomo: sto cercando di parlare. Prabhupada: no, ora proprio non puoi parlare. Uomo: ma aspetta un minuto, uomo, aspetta. Prabhupada: perché interferisci proprio ora? Abbiamo un momento preciso per le domande. Altre persone dell'uditorio: lascia che l'uomo finisca, sì, sì, lascia che parli. Alcuni sostengono il suo diritto di parlare, mentre altri cercano di farlo tacere. Secondo uomo: per favore, ho una domanda. Per quanto tempo è concesso a un individuo di aspettare, di andare avanti senza avere nessun tipo di pensiero? Quanto tempo? Prabhupada: non ho finito. Dopo il discorso c'è il tempo per le domande. Così le parti continuano a discutere. Va bene, sono molto contento che tu sia curioso, ma ti prego di aspettare. Abbi un po' di pazienza, perché non ho finito. Appena avrò finito, tra 5 o 10 minuti, ascolterò la tua domanda. Non essere impaziente, siediti. L'uditorio si calma e lo Swami riprende il discorso. Dopo 5 minuti, Prabhupada: va bene, questo signore è impaziente, mi fermerò qui. Ora, signore, qual è la sua domanda? Così l'uomo dice: praticamente tendo a porre l'enfasi su ciò che noi identifichiamo col fatto in se stesso. Molte persone sono destinate a spiegare i perché e per come della verità metafisica, che io penso, e quindi sono. Prabhupada dice: ma in particolare, qual è la tua domanda? E l'uomo dice: non ho risposta per quella domanda, piuttosto non è altro che un tentativo. Io vivo, io respiro. Prabhupada: sì. Uomo: così l'abilità, dimmi, perché io non ho nulla a che fare con essa? Posso capire i perché e i per come? Prabhupada: questo è giusto. Uomo: ho difficoltà in te, ho difficoltà nel dire. Prabhupada dice: finché siamo nel mondo materiale vi sono molti problemi. E l'uomo ancora: non vi sono molti problemi, questo non è avere molti problemi, questo è il più grande fatto, io so. E Prabhupada: sì. L'uomo: io so che i perché e i per come del mio particolare. Prabhupada: sì. e l'uomo. Non sono venuto qui. Lasciami spiegare la mia posizione. Questo non è necessariamente. Sento che devo. Penso che la differenza consiste nell'imparare. Troverai ciò innumerevoli volte con i medesimi segni. Forse siamo in grado di riconciliare il fatto dell'essere individuale per lungo tempo per trovare il perché. È Prabhupada, rivolgendosi verso uno dei ragazzi. Roy, puoi rispondere a questa domanda? È una domanda generale. Puoi rispondere? Sì? Così Roy si rivolge simpaticamente verso l'incoerente autore della domanda e Prabhupada si rivolge agli ascoltatori dicendo: basta domande. La sua voce suona stanca e rassegnata. Facciamo un kirtana. Di nuovo il Lower East Side si calma. Il canto ha inizio. I cembali di ottone, la voce di Prabhupada che trasporta la melodia e gli ascoltatori che rispondono. Prosegue per mezz'ora, poi si ferma. Ora sono le 9, gli ascoltatori siedono dinanzi a Swamiji mentre un ragazzo porta una mela, una piccola ciotola di legno e un coltello. Mentre la maggior parte degli ascoltatori è ancora seduta e osserva, cercando di scoprire gli effetti del canto. Come se fosse una nuova droga, lo Swami taglia la mela a metà, poi in quattro parti, poi in otto e così via, finché i pezzi sono sufficienti. Ne prende uno per sé e chiede a uno dei ragazzi di passare la ciotola per distribuirli. Lo Swami getta indietro la testa e si fa scivolare abilmente in bocca una fettina di mela, senza toccare la bocca con le mani, mastica un po' lentamente a bocca chiusa. I componenti della congregazione masticano in silenzio i pezzettini di mela. Prabhupada si alza, scivola nelle sue scarpe ed esce di scena dalla porta laterale. Mentre Prabhupada si ritirava nel suo appartamento, i suoi ospiti scomparvero attraverso la porta e tornarono nella città. Don e Raphael spensero le luci, chiusero a chiave la porta d'ingresso e andarono a dormire sul pavimento nei loro sacchi a pelo. Don e Raphael stavano cercando un luogo dove stare quando vennero a sapere della residenza dello Swami. La tattica di Prabhupada era quella di permettere di rimanere nel negozio e di farne la propria casa a chiunque esprimesse anche il minimo interesse di diventare suo studente. Naturalmente Prabhupada chiedeva un contributo per l'affitto e i pasti, ma se, come nel caso di Don e Raphael, il denaro non c'era, tutto andava ugualmente bene. A patto che lo aiutassero in altro modo, Don e Raphael furono i primi due ragazzi che si avvantaggiarono dell'offerta di Prabhupada. erano attratti dallo Swami e dal canto, ma non erano seri riguardo alla filosofia o alla disciplina della vita devozionale. Non avevano un lavoro né denaro, i loro capelli erano lunghi e incolti e vivevano e dormivano negli stessi abiti giorno dopo giorno. Prabhupada si accordò con loro che almeno finché restavano nell'edificio non dovevano rompere le sue regole. Niente intossicazioni, sesso illecito, carne o gioco d'azzardo. Sapeva che questi due pensionanti non erano studenti seri, ma concedeva loro di restare, nella speranza che gradualmente sarebbero diventati seri. Spesso qualche strano viandante si fermava per cercare un luogo dove fermarsi di notte e Don e Rafael lo accoglievano. Un vecchio indiano della barba bianca che si era convertito al cristianesimo e faceva parte di una missione viaggiante che preannunciava la fine del mondo e i cui piedi ne erano ricoperti da bende, dormì alcune notti su una panca di legno nel negozio. Alcune notti più di 10 vagabondi cercavano rifugio là. E Don e Rafael li accoglievano, spiegando che lo Swami non aveva obiezioni, a patto che si alzassero presto. Anche quei vagabondi, il cui unico interesse consisteva in un pasto gratuito, potevano restare e il mattino dopo la lezione e la colazione si abbandonavano nuovamente a Maya.
Mathura Radharani was so sad and...
Don e Rafael erano i pensionati stabili dello Swami, benché di giorno uscissero e tornassero solo per i pasti, per dormire e per il canto serale. Di tanto in tanto essi facevano un bagno e allora si servivano della stanza da bagno dello Swami nel suo appartamento. Talvolta essi, durante il giorno, si affacciavano al negozio e nel caso che qualche persona si fosse fermata per informarsi della lezione dello Swami, essi avevano il compito di riferire tutto ciò che sapevano, che non era molto. Ammettevano di non essere ancora entrati veramente nella filosofia dello Swami e non sostenevano di essere suoi seguaci. Se qualcuno insisteva nel fare domande circa gli insegnamenti dello Swami, Don e Rafael suggerivano: perché non sali a parlargli? Lo Swami vive in un appartamento della costruzione sul retro, perché non vai a vederlo? Prabhupada generalmente restava nel suo appartamento, occasionalmente poteva affacciarsi alla finestra e guardare attraverso le finestre del negozio per vedere se la luce del bagno era stata lasciata inutilmente accesa. Scendendo per dire ai ragazzi di spegnerla e di non sprecare l'elettricità, poteva trovare qualche ragazzo disteso sul pavimento a parlare o a leggere. Prabhupada si fermava con gravità, chiedendo loro di non lasciare la luce accesa, facendo rilevare l'importanza di non sprecare l'energia e il denaro di Krishna. Era vestito in khadi, quel cotone grezzo tessuto con telaio a mano, un tessuto che agli americani appariva esotico. Anche il dhoti e il chadar color zafferano di Prabhupada erano esotici, tinti con il procedimento tradizionale indiano, erano opachi, di colore non uniforme, differenti da ogni altro tessuto occidentale. Dopo aver spento la luce, i ragazzi non avevano altro da dire e o di appropriato da fare che guardare lo Swami con interesse per un lungo, imbarazzante momento, e lo Swami se ne andava senza dire nient'altro. Il denaro era scarso, la sera egli raccoglieva ugualmente 5 o 6 dollari in monete o in banconote. Don parlava di andare in New England e raccogliere le mele per portare un po' di denaro allo Swami. Raphael diceva qualcosa a proposito di denaro che stava per arrivare. Prabhupada aspettava e dipendeva da Krishna. Talvolta egli camminava avanti e indietro nel cortile, tra le costruzioni. Ai vicini appariva misterioso, cantava i suoi giri con la mano sprofondata nel bead bag. La gran parte del tempo si fermava nella sua stanza, come aveva detto durante le sue lezioni alla Bowery. «Sono qui e sto sempre lavorando a qualcosa, leggendo o scrivendo. Qualcosa... leggendo o scrivendo per 24 ore al giorno». La sua missione di tradurre lo Srimad Bhagavatam, di presentare l'opera completa in 60 volumi di 400 pagine, l'uno, poteva essere svolta solo occupando tutti i suoi giorni e tutte le sue notti. Lavorava tutte le volte che era possibile, sedeva alla sua macchina da scrivere portatile o traduceva in inglese dal sanscrito. Lavorava soprattutto nelle prime ore del mattino, quando nessuno poteva interrompere il suo lavoro. Doveva vagliare i commenti sanscriti e bengali dei grandi acharya, seguire le loro spiegazioni e selezionare i brani da estrarre, aggiungervi la propria conoscenza e realizzazione e poi laboriosamente ordire il tutto e battere a macchina le sue spiegazioni Bhaktivedanta. Non aveva mezzi né piani immediati per finanziare la pubblicazione di ulteriori volumi, ma proseguiva fiducioso che in qualche modo essi sarebbero stati pubblicati. La sua era un'ampia missione, più ampia della stessa pubblicazione dello Srimad Bhagavatam. E per questa ragione egli dava molto del suo tempo e della sua energia per incontrare i visitatori. Se l'unico obiettivo fosse stato quello di scrivere, allora non sarebbe stato necessario correre il rischio e il disagio di venire in America. Ora, in molti stavano arrivando, e una parte rilevante della sua missione consisteva nel parlare con loro e nel convincerli della validità della coscienza di Krishna. Generalmente venivano a visitarlo giovani che da poco tempo si erano trasferiti nel Lower East Side. Non aveva segretario per censire i suoi visitatori, né aveva programmato ore di visita. Ogni qualvolta e in qualsiasi momento accadeva che qualcuno venisse a cercarlo, dal mattino alle 10 di sera, Prabhupada interrompeva il suo lavoro di battitura o traduzione e parlava con gli ospiti. Vi erano consuetudini aperte di vicinato e venivano direttamente dalla strada. Alcuni erano seri, altri no. Tra quelli che venivano, alcuni erano intossicati dalla droga. Spesso non venivano per informarsi in modo sottomesso, ma per sfidare. Una volta un giovane hippie in pieno trip di LSD trovò la strada per salire e sedette di fronte allo Swami. «Bene, ora sono più alto di te», annunciò. «Io sono Dio». Prabhupada inclinò leggermente il capo e con le palme unite disse: «Ti prego, accetta i miei omaggi». Poi chiese a Dio il favore di andarsene. Altri ammettevano francamente di essere pazzi o posseduti dai fantasmi e cercavano sollievo dalla loro sofferenza mentale. Alain Salomon racconta: stavo cercando centri spirituali, luoghi dove poter andare, non luoghi dove ti chiedono di andartene, ma luoghi dove puoi davvero parlare con le persone e cercare di capire la suprema verità. Volevo andare dallo Swami perché sapevo che si trattava decisamente di un centro spirituale. C'era sicuramente qualcosa là. Io mi drogavo ed ero disturbato dal pensiero che dovevo essere Dio o qualche personalità di grande rilievo, sproporzionata rispetto alla mia reale situazione. Ero in pena mentalmente, disturbato da molte sofferenze, ed entravo come un ciclone per vederlo, tutte le volte che sentivo l'impulso di farlo. Non mi facevo un dovere di andare alle sue riunioni, ma un sacco di volte vi andai. Una volta passai là l'intera notte, ero sempre il benvenuto, in qualsiasi momento, per dormire nel negozio. Volevo mostrare allo Swami che caso disperato io fossi, in modo che egli potesse fare qualcosa per me. Mi disse di unirmi a lui e allora avrebbe potuto risolvere i miei problemi. Io però non ero pronto. Ero immerso nel sesso e volevo sapere che cosa egli intendesse per sesso illecito. Qual era la sua definizione? Egli mi disse: significa sesso al di fuori del matrimonio. Ma io non restai soddisfatto della risposta e gli chiesi particolari più precisi. Egli mi rispose di considerare prima ciò che mi aveva detto e di tornare il giorno dopo. Mi avrebbe parlato più ampiamente. Allora gli portai la mia ragazza. Lo Swami si affacciò alla porta e disse: «Sono molto occupato, ho il mio lavoro, la mia traduzione, non posso parlare con te ora». Bene, questa fu l'unica volta che non mi offrì piena ospitalità e piena attenzione e non parlò con me, benché avessi tante domande da fargli. Così me ne andai immediatamente insieme con la ragazza. Aveva giustamente percepito che io ero andato da lui al solo scopo di impressionare la ragazza. Egli lo comprese immediatamente e rifiutò questo genere di associazione. Ma ogni volta che andai a cercarlo per qualche problema, egli mi aiutò sempre. Talvolta alcuni giovani venivano là con pretese di erudizione per assaggiare la conoscenza della Bhagavad Gita dello Swami. Avete letto la Bhagavad Gita? Diceva lo Swami. E qual è la vostra conclusione? Se sostieni di conoscere la Gita, dovresti conoscere la conclusione presentata da Krishna. Tuttavia, la maggior parte di loro non pensava che dovesse esserci una definitiva conclusione della Gita. E anche se tale conclusione ci fosse stata, ciò non significava che essi avrebbero dovuto organizzare la loro vita su quella base. La Gita era un libro spirituale e nessuno si sentiva obbligato a seguirlo. Un giovane avvicinò lo Swami chiedendo: «Quale libro ci spiegherai la prossima settimana? Ci insegnerai il libro tibetano dei morti?» Come se Prabhupada insegnasse la spiritualità come un excursus generale universitario nel mondo delle religioni. «Ogni cosa è qui, nella Bhagavad Gita», Prabhupada rispose. «Possiamo studiare un solo verso per 3 mesi». E vi furono altre domande. «Che cosa ne pensi di Camus? Che cos'è filosofia?» Prabhupada chiedeva. Egli disse che ogni cosa è assurda e che la sola domanda filosofica consiste nel domandarsi se ci si debba togliere la vita. Ciò significa che ogni cosa è assurda per lui. Il mondo materiale è assurdo, ma esiste un mondo spirituale al di là di quello. Ciò significa che egli non conosce l'anima. L'anima non può essere uccisa. Seguaci di vari uomini di pensiero lo avvicinarono. Cosa ne pensi di Nietzsche? Di Kafka, di Timothy Leary, di Bob Dylan. Prabhupada si informava sulla loro filosofia e il seguace doveva spiegare e difendere il suo eroe intellettuale favorito. Sono tutti speculatori mentali, Prabhupada diceva. Qui, nel mondo materiale, siamo tutti anime condizionate. La tua conoscenza è imperfetta, i tuoi sensi sono ottusi. Quanto vale la tua opinione? dobbiamo ascoltare delle autorità perfette, Krishna. Vuoi dire che nessuno dei grandi pensatori è cosciente di Krishna? Chiese un ragazzo. La loro sincerità e la loro coscienza è la loro coscienza di Krishna. Ma se vuoi rendere perfetta la tua conoscenza di Dio, devi consultare gli Shastra. Spesso vi erano delle sfide, ma di fronte alla logica ferrea dello Swami, lo sfidante generalmente si trincerava in un silenzio riflessivo. La conoscenza spirituale della Cina è avanzata? Talvolta Prabhupada rispondeva soltanto con un'espressione amara. Bene, io stesso sono un seguace dei Vedanta. Sai che cosa significa Vedanta? Qual è il primo aforisma del Vedanta Sutra? Lo conosci? No, io... Allora come puoi parlare di Vedanta? Vedaischa sarvai haham eva vedya. Krishna dice che egli è il fine del Vedanta. Così, se sei un Vedantista, dovresti diventare cosciente di Krishna. Che cosa pensi di Buddha? Tu lo segui? No. No, ne parli soltanto. Perché non lo segui? Segui Krishna, segui Gesù Cristo, segui Buddha, ma non limitarti a parlarne. Tutto ciò mi ricorda la cristianità. Che differenza c'è? È la stessa cosa, amore per Dio. Ma chi è un cristiano? Chi segue? La Bibbia insegna, non uccidere. Ma in tutto il mondo i cristiani sono esperti nell'uccidere. Lo sai questo? Credo che i cristiani dicano che Gesù morì per le loro colpe. Allora perché state ancora peccando? Benché Prabhupada fosse un estraneo in America, essi erano estranei alla conoscenza assoluta. Ogni volta che qualcuno voleva venire a vederlo, egli non avrebbe sprecato il suo tempo. Avrebbe parlato di filosofia, di logica, di argomentazione. Egli discuteva costantemente contro l'ateismo e l'impersonalismo. Egli parlava con forza per dimostrare l'esistenza di Dio e l'universalità della coscienza di Krishna. Egli parlava spesso e con vigore, di giorno e di notte, affrontando ogni genere di domande e di filosofie. Voleva anche ascoltare e ascoltava una vasta gamma di testimoni locali. Ascoltava i giovani americani che esprimevano la loro insoddisfazione per la guerra e per la società americana. Un ragazzo gli disse che non voleva sposarsi perché non si trovava più una ragazza casta. Era meglio andare con le prostitute. Un altro gli confidò che sua madre aveva progettato di abortire mentre lo aspettava, ma all'ultimo momento la nonna l'aveva convinta a non farlo. Ascoltava gli omosessuali. Qualcuno gli disse che un gruppo del bel mondo a New York considerava chic mangiare carne di bambini non nati. In ogni caso, egli disse loro la verità. Parlò con i marxisti e li informò che sebbene Marx dica che ogni cosa è di proprietà dello Stato, la realtà dei fatti è invece che ogni cosa appartiene a Dio. Solo il comunismo spirituale, che pone Dio al centro, può in realtà avere largo successo. Sweet Melinda, the peasants call her the goddess of gloom. Svalutò le visioni dell'LSD, definendole allucinazioni, e spiegò che Dio può essere visto in realtà e come appare. And you're so kind and careful not to go to her too soon. Benché questi visitatori di una sola volta venissero o andassero via, qualche nuovo amico cominciò a restare. Osservando il comportamento dello Swami con differenti ospiti, essi cominciarono ad apprezzare i suoi argomenti, il suo interesse per la gente e la sua devozione per Krishna. Sembrava che in realtà sapesse come aiutare e invariabilmente offriva la coscienza di Krishna, nella misura in cui erano in grado di accettarla. Come soluzione ai loro problemi, pochi cominciarono ad accettare nel cuore il messaggio della Swami.
Sergeant at arms into leaving his post and picking up Angel who just arrived here from the coast.
Chiameremo la nostra società ISKCON. Prabhupada rideva scherzosamente mentre per la prima volta coniava la sigla. Aveva iniziato con la costituzione legale di una società che doveva svilupparsi quando viveva ancora nella Bauri. Ma ancora prima del suo inizio legale egli aveva parlato della sua associazione internazionale per la coscienza di Krishna. E questa dicitura era apparsa nelle lettere inviate in India e sul The Village Voice. Un amico aveva suggerito un titolo che sarebbe apparso più familiare agli occidentali, Associazione Internazionale per la Coscienza di Dio, ma Prabhupada aveva insistito affermando che doveva essere Krishna Consciousness. Dio era un termine vago, mentre Krishna era esatto e scientifico. God Consciousness era spiritualmente debole, meno personale, e se gli occidentali non sapevano che Krishna era Dio, allora l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna glielo avrebbe detto, diffondendo la sua gloria in ogni città e in ogni villaggio. Coscienza di Krishna era la traduzione fatta da Prabhupada di una frase tratta dal Padiyavali di Srila Rupa Goswami, un'opera scritta nel XVI secolo, Krishna Bhakti Rasa Bhavita. Essere assorti nel dolce sentimento di servizio devozionale offerto a Krishna. Tuttavia, la registrazione della sigla ISKCON riferita a una religione senza fini lucrativi ed esente da tasse richiedeva denaro e un legale. Karl Jürgens si era già fatto un po' di esperienza nel formare organizzazioni benefiche, religiose, politiche e sociali e quando aveva incontrato Prabhupada alla Bauri aveva accettato di aiutarlo. Aveva parlato a tale proposito con il suo avvocato, Stephen Goldsmith. Stephen Goldsmith, un giovane avvocato ebreo che aveva moglie, due bambini e uno studio in Park Avenue, si interessava di movimenti spirituali. Quando Carl gli parlò del progetto di Prabhupada, fu immediatamente affascinato dall'idea di costituire un'associazione religiosa per un nuovo Swami indiano. Visitò Prabhupada alla Seconda Avenue e insieme discussero della costituzione della società e dell'esenzione delle tasse. anche dello status di immigrato di Prabhupada e anche della coscienza di Krishna. Mr. Goldsmith visitò Prabhupada molte volte. Una volta portò i suoi bambini, che gradirono molto la soup cucinata dallo Swami. Egli cominciò ad assistere alle lezioni della sera, dove spesso era l'unico membro non hippie della congregazione. Mr. Goldsmith veniva alle lezioni della sera per ottenere la firma dei fiduciari della nuova società. Luglio. Prabhupada sta dando una lezione. Mr. Goldsmith, che indossa pantaloni e camicia con cravatta, siede sul pavimento vicino alla porta e ascolta con convinzione la lezione, nonostante i fastidiosi rumori provenienti dall'esterno. Prabhupada aveva spiegato che gli eruditi sviano le persone con le loro interpretazioni non devozionali della Bhagavad Gita e ora, identificando la presenza rispettabile dell'avvocato e come per attrarre maggiormente la sua attenzione, lo introduce nell'argomento che sta trattando. Voglio darmi un esempio pratico del verificarsi di interpretazioni erronee. Il nostro presidente, Mr. Goldsmith, sa bene che esperti avvocati con le loro interpretazioni possono fare molte cose. Quando vivevo a Calcutta ricordo che era in vigore una tassa d'affitto approvata dal governo e un avvocato esperto la cambiò totalmente con la sua interpretazione. Il governo dovette emanare di nuovo l'intera legge perché il suo intendimento era stato frustrato dall'interpretazione di quell'avvocato. Così noi non siamo qui per frustrare l'intendimento di Krishna, per il quale la Bhagavad Gita è stata esposta, ma vi sono persone non autorizzate che stanno cercando di frustrare l'intendimento di Krishna. Per questa ragione possiamo dire che si tratta di qualcosa che non è autorizzato. Bene, Mr. Goldsmith può fare domande. Mr. Goldsmith si alzava e, con sorpresa di tutti i presenti, fa un breve annuncio per chiedere se vi erano persone disposte a firmare il documento di costituzione relativo al nuovo movimento religioso dello Swami. Prabhupada. Essi sono presenti qui. Puoi prendere gli indirizzi ora? Mr. Goldsmith. Sì, posso prenderli ora. Prabhupada, sì, puoi. Bill, puoi dare il tuo indirizzo. E tu, Raphael, puoi dare il tuo. E Don, Roy, Mr. Green? Alla chiusura dell'incontro, coloro che erano stati indicati come fiduciari si fecero avanti, in piedi, in circolo, nel piccolo negozio, in attesa di sfogliare rapidamente le pagine del fascicolo che l'avvocato aveva estratto dalla sua sottile valigetta e di firmare sotto la guida dell'avvocato, eppure neppure un'anima tra loro si era affidata alla coscienza di Krishna. Mr. Goldsmith incontra il suo contingente di firmatari, un piccolo numero di simpatizzanti dotati di sufficiente reverenza per lo Swami da volerlo aiutare, i primi fiduciari che sarebbero stati in carica per un anno, fino al primo meeting annuale dell'associazione. Sono Michel Grant, che oppone la sua firma e il suo indirizzo senza nemmeno leggere il documento. Jane, la ragazza amica di Mike, e James Green. Nessuno intendeva seriamente sottoporsi ai formali doveri di fiduciario dell'associazione religiosa, ma tutti erano lieti di aiutare lo Swami, sottoscrivendo che la sua società, ancora in erba, acquistasse esistenza legale. Secondo la legge, un secondo gruppo di fiduciari avrebbe assunto l'incarico per il secondo anno. Questi erano Paul Garnier, Roy e Don. I fiduciari per il terzo anno erano Carl Higgins, Bill Epstein e Raphael. Nessuno di loro sapeva esattamente cosa contenesse quella mezza dozzina di pagine dattiloscritte su carta legale. Sapevano soltanto che lo Swami stava formando una società. Perché? Per l'esenzione delle tasse, nel caso che qualcuno facesse una grande donazione, e per altri benefici che un'associazione religiosa ufficiale può ricevere. Tuttavia era difficile vedere l'urgenza e anche la rilevanza di queste finalità nella situazione del momento. Chi aveva intenzione di fare donazioni? Eccetto forse Mr. Goldsmith. Chi aveva denaro? Tuttavia Prabhupada pianificava per il futuro e i suoi progetti andavano molto più in là dell'esenzione delle tasse. Stava cercando di servire i suoi predecessori spirituali e di adempiere la predizione delle scritture di un movimento spirituale che sarebbe fiorito per 10.000 anni nel mezzo dell'età di Kali. Nella vasta età di Kali, un periodo che deve durare 432.000 anni, gli anni 60 non sono che un attimo insignificante. I Veda spiegano che il tempo dell'universo si svolge attraverso un ciclo di quattro ere, o Yuga, e il Kali Yuga è l'era peggiore, nel corso della quale tutte le qualità spirituali degli uomini andranno decrescendo finché la civiltà, alla fine, si ridurrà al livello di una società di animali, priva di ogni decenza umana. Tuttavia, la letteratura vedica predice un'età aurea di vita spirituale a cominciare dall'avvento di Sri Chaitanya e per la durata di 10.000 anni, un vortice che risale a ritroso la corrente di Kali Yuga. Con una visione che si eleva oltre la fine del millennio e al di là, eppure con i suoi due piedi solidamente poggiati sul selciato della Seconda Avenue, Prabhupada ha fondato un'associazione internazionale per la coscienza di Krishna. Egli ha molte responsabilità pratiche, i versamenti per l'affitto, la costituzione della società e la necessità di aprire la via a una prospera congregazione di devoti, ampia quanto il mondo. Eppure egli non considera limitante il suo umile inizio rispetto al più grande scopo della sua divina missione. Sa che ogni cosa dipende da Krishna e che il successo o il fallimento sono nelle mani del Supremo. Egli deve solo tentare. Le finalità stabilite negli articoli della Costituzione dell'ISKCON rivelano il pensiero di Prabhupada. Erano 7 punti, simili a quelli fissati nel prospetto per la Lega dei Devoti, che egli aveva formato a Jhansi, in India, nel 1953. Il tentativo non aveva avuto successo, eppure le sue finalità erano rimaste invariate. Le 7 finalità dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. A. Diffondere sistematicamente la conoscenza spirituale tra le masse, educare ogni persona nelle tecniche della vita spirituale per neutralizzare lo squilibrio di valori della vita e raggiungere la vera unità e la vera pace nel mondo. B. Diffondere la coscienza di Krishna così come è rivelata nella Bhagavad Gita e nello Srimad Bhagavatam. C. Avvicinare tra loro i membri dell'associazione e avvicinarli a Krishna, l'essere primordiale, sviluppando così nei suoi componenti e nell'umanità in generale l'idea che ogni anima è un frammento infinitesimale delle qualità del Signore, Krishna. D. Insegnare e incoraggiare il movimento del Sankirtan, il canto pubblico e collettivo del santo nome di Dio, così come è stato rivelato negli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu. E. Costruire per i componenti dell'associazione e per la società in genere un luogo sacro dedicato ai divertimenti trascendentali della personalità di Krishna. F. pubblicare e distribuire periodici, riviste, libri e altri scritti al fine di promuovere le finalità sopra menzionate. Senza preoccuparsi di ciò che ne avrebbero pensato i firmatari dello statuto, Prabhupada vedeva le finalità dell'associazione come una realtà molto prossima. Come aveva osservato Mr. Robin, il conducente di metropolitana incontrato da Prabhupada su una panchina del parco di Manhattan nel 1965, sembrava sapere che avrebbe avuto templi pieni di devoti. Abbiamo templi e libri, aveva detto, esistono, ci sono, ma il tempo ci separa da loro. La prima finalità citata nello statuto era la diffusione, predica. Era la parola usata più spesso da Prabhupada. Per lui il termine predica aveva un significato molto più ampio del mero sermoneggiare. Predicare significava gloriose e disinteressate avventure a favore del Signore Supremo. Sri Chaitanya aveva predicato percorrendo tutta l'India del Sud e facendo sì che migliaia di persone danzassero e cantassero con lui in estasi. Sri Krishna aveva predicato mentre, in piedi nel carro, in compagnia di Arjuna, si trovava sul campo di battaglia di Kurukshetra. Buddha aveva predicato, Cristo aveva predicato e tutti i puri devoti predicavano. La predica dell'ISKCON avrebbe conseguito ciò che la Lega delle Nazioni Unite e le Nazioni Unite avevano mancato di conseguire, una vera unità e pace nel mondo. I lavoratori della ISKCON avrebbero portato la pace in un mondo profondamente tormentato dal materialismo e dai conflitti. Avrebbero sistematicamente propagato la conoscenza spirituale, conoscenza della scienza non settaria di Dio. Nel luglio del 1966 non stava nascendo una nuova religione, era piuttosto l'eterna predica di Dio, nota come Sankirtan, che veniva trapiantata dall'Oriente all'Occidente. Componenti dell'associazione si sarebbero uniti e, ascoltando gli insegnamenti della Bhagavad Gita e dello Srimad Bhagavatam e cantando il mantra Hare Krishna, sarebbero giunti a realizzare che ogni persona è un'anima spirituale, eternamente collegata a Krishna, Dio, la persona suprema. Allora, soprattutto attraverso il Sankirtan, il canto del santo nome di Dio, essi avrebbero predicato all'umanità intera. Avrebbe anche eretto un santo luogo di divertimenti trascendentali dedicato alla persona di Krishna. Era qualcosa che andava al di là del piccolo negozio? Sì, certamente. Egli non pensava mai in modo limitato. Sembrava sapesse che avrebbe avuto templi pieni di devoti. Voleva l'ISKCON per esibire un semplice e più naturale modo di vivere. Tale vita, Prabhupada pensava ai villaggi dell'India dove la gente viveva come Krishna era vissuto, era più adatta a sviluppare la coscienza di Krishna e tutte queste sei finalità sarebbero state raggiunte con la settima. La ISKCON avrebbe stampato e distribuito letteratura. Questa era la speciale istruzione che Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur aveva dato a Srila Prabhupada in modo esplicito. Gli aveva detto un giorno, nel 1932, a Radhakunda, a Vrindavana: se avrai denaro, stampa libri. Certamente nessuno di quei primi seguaci che avevano firmato gli articoli dello statuto della ISKCON vedeva una realtà nei progetti dello Swami, ma queste sette finalità non erano mera retorica teistica inventata per convincere qualche funzionario governativo dello stato di New York. Prabhupada intendeva realizzare ogni punto dello statuto. Naturalmente, ora egli stava lavorando in circostanze molto limitate. il luogo principale di adorazione situato al numero 26 della Seconda Avenue, nella città, nel distretto, nello stato di New York, era il solo quartier generale per l'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna. Eppure Prabhupada affermava con insistenza che non stava vivendo al numero 26 della Seconda Avenue, città di New York. La sua visione era trascendentale, il suo Guru Maharaj era uscito dai tradizionali luoghi di meditazione spirituale per predicare in città come Calcutta, Bombay e Delhi. Eppure Prabhupada diceva che il suo maestro spirituale non stava vivendo in nessuna di quelle città, ma era sempre a Vaikunta, nel mondo spirituale, perché era immerso nel servizio devozionale. Similmente, il luogo di adorazione al numero 26 della Seconda Avenue non era un negozio di New York, che un tempo era stato un negozio di curiosità. Il negozio e l'appartamento erano stati spiritualizzati ed erano ora un rifugio trascendentale. L'intera società poteva venire qui, l'intero mondo poteva prendervi rifugio, indipendentemente dalla razza e dalla religione. Schietto, piccolo e impoverito com'era, Prabhupada considerava il negozio un santo luogo di divertimenti trascendentali, dedicato alla persona di Krishna. Era un quartier generale del mondo, una casa editrice, un sacro luogo di pellegrinaggio e un centro dal quale un esercito di devoti poteva uscire per cantare i santi nomi di Dio in tutte le strade del mondo. L'intero universo poteva ricevere la coscienza di Krishna dall'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna che stava cominciando qui. Per oggi termina qui la lettura della Srila Prabhupada Lilamrita, parte seconda, il capitolo intitolato Dissodando il terreno.
Vandeham Sri Guru Sri Yuta Padakamalam Sri Guru Vaishnavanscha Sri Rupam Sagrajatam Sagana Raghunathanitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhanvitam Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare
Hare Krishna.
La biografia di Sua Divina Grazia A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Fondatore Acharya dell'Associazione Internazionale per la Coscienza di Krishna.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama,
Srila Prabhupada Lilamrita. Di Sadvarupa Dasa Goswami.
Hare Rama.